Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no. Non fermarsi mai.
Allora, buongiorno e buon lunedì a tutti e tutte, ore 12 e 11 di lunedì 17 marzo 2014, scusate ma il microfono mi cade, e cominciamo questa nuova trasmissione di Corrispondenze Operaie. Lo facciamo chiaramente come al solito dando prima un po' di numeri, perché si può sottoscrivere a Radio Onda Rossa al conto corrente postale 618-04001, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Vosci 56 00185 Roma. Allora io passo direttamente, dato che abbiamo cominciato con un minimo di ritardo, passo direttamente la parola a Leonardo, che ci introduce una corrispondenza, è però una corrispondenza che abbiamo in studio quest'oggi, andiamo a parlare dello sciopero delle ferrovie.
Sì, noi siamo in studio con Giuseppe Caroccia, capotreno di Roma Tiburtina, per parlare appunto dello sciopero del 14 marzo, di venerdì 14 marzo, che ha interessato i lavoratori delle ferrovie, che sono scesi in sciopero per la sicurezza, per il riconoscimento delle pause, contro l'aumento dei carichi di lavoro e per la risunzione immediata di alcuni lavoratori licenziati. Allora Giuseppe, ci puoi spiegare inizialmente quali sono, ci puoi approfondire quali sono i motivi che vanno portato a scioperare venerdì?
Ma innanzitutto vi ringrazio di averci ospitato alla trasmissione, perché per noi è importante far sapere agli ascoltatori, insomma alla cittadinanza, le motivazioni di questo sciopero dei ferrovieri, che è stato uno sciopero innanzitutto, voglio dire, che è molto riuscito, è andato molto bene al di là delle nostre aspettative, perché era uno sciopero che per la legge di regolamentazione potevamo fare soltanto di 8 ore, quando si apre una vertenza, quando si aprono le procedure di raffreddamento. Con la nuova legge si può fare uno sciopero solo di 8 ore. Per il personale mobile, capotreni e macchinisti, ma in genere per i ferrovieri, lo sciopero di 8 ore è molto complicato a farsi, in genere infatti gli scioperi sono sempre di 24, quindi questo primo sciopero per noi era, diciamo, uno scoglio che dovevamo superare per poi concentrare la forza su quello di 24 ore. Invece la rabbia dei ferrovieri in questo momento, per tutta una serie di questioni che adesso vi illustro, ha fatto sì che lo sciopero è andato molto bene, al di là, come dicevo, delle nostre più rosee aspettative. La Lombardia è stata rimasta completamente paralizzata, ma un po' in tutta Italia sono state fatte tantissime soppressioni, anche qui nel Lazio. Le motivazioni dello sciopero: al primo punto c'è una vicenda che si trascina ormai da 2 anni, perché con l'introduzione della legge Fornero sulle pensioni, per macchinisti, capotreni e manovratori c'è stato un aumento dell'età pensionabile di 9 anni, di un soccolpo. Cioè queste categorie, siccome hanno un'aspettativa di vita molto bassa, 64-65 anni, loro vanno in pensione a 58 anni di età, andavano in pensione. Con la Fornero vengono inseriti nel calderone generale senza nemmeno poter utilizzare lo strumento dei lavori usuranti, e passano quindi da 58 a 67. Ovviamente questa cosa ha creato fortissima indignazione e rabbia fra i lavoratori. È paradossale: se uno ha un'aspettativa di vita di 64, se prende la pensione a 67 di fatto va in pensione morto. E quindi, al di là dello scandalo del fatto che abbiamo 15 anni, 10 anni in meno di aspettativa di vita degli altri, c'era questo problema. Per 2 anni, diciamo, un po' tutte le organizzazioni sindacali, soprattutto CGIL, CISL e UIL, hanno illuso i lavoratori che fosse possibile un intervento legislativo che sistemasse questa palese ingiustizia, che hanno riconosciuto tutti i gruppi politici, cioè tutti hanno detto che era una cosa sbagliata, però alla fine, col fatto che non ci sono i soldi, hanno lasciato le cose come stavano, e quindi alla fine l'unica cosa possibile da fare in questi casi è scioperare, e questo è stato lo sciopero, diciamo, il motivo fondamentale è stato questo. L'altro motivo importante è che dal 2003, cioè dal contratto del 2003, i turni di lavoro sono diventati massacranti. Vi do alcuni esempi per avere un po' l'idea. Innanzitutto siamo passati da 36 ore a 38 ore, e quindi è una situazione paradossale, perché in una situazione di crisi economica le organizzazioni sindacali che hanno firmato questo contratto, CGIL, CISL, UIL, UGL, ORSA eccetera, hanno accettato un aumento dell'orario di lavoro che invece dovrebbe essere il contrario, bisognerebbe ridurre l'orario di lavoro per allargare la platea dei lavoratori. Oltre a questo hanno modificato e hanno reso possibile lavorare 10 ore, portabili a 11. In più noi abbiamo, specialmente i capotreni macchinisti, le dormite fuori residenza, il che significa che tu su una fascia oraria di 24 ore ne lavori 16 con una pausa di 6 ore che vai a dormire fuori. Credo che al mondo nessuno lavora in questo modo. perché è ovviamente molto stressante. Questi turni di lavoro sono il motivo reale per cui l'aspettativa di vita è così bassa, perché vengono sconvolti i cicli circadiani, perché tu non hai, l'organismo non si abitua mai a questo tipo di turnazioni. Su questo punto specifico abbiamo fatto un anno fa uno studio con l'Università di Roma. Siccome c'è la legge europea sullo stress correlato al lavoro, questa legge non è molto buona, nel senso è positivo che l'abbiano fatta, ma in sostanza demanda tutta quanta la documentazione alle aziende, che quindi hanno tutto l'interesse a far vedere che i lavoratori stanno bene. E noi invece abbiamo fatto un lavoro nostro con le RSU, soprattutto gli RLS, i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, con l'Università di Roma che si è resa disponibile. Abbiamo somministrato centinaia e centinaia di questionari ai lavoratori, sono stati elaborati e studiati attraverso anche degli incontri dagli studiosi dell'università, coordinati dal professor Vezio Ruggeri. È stato fatto un convegno e questo studio dava addirittura a chi partecipava, gli studenti, dei crediti formativi, perché era di altissimo livello. Da questo studio è emersa appunto la disumanità di questi turni di lavoro, e quindi su questo poi dovremmo continuare, cioè andare agli ispettorati del lavoro, portare le cose al Parlamento e anche alla Regione, perché questo personale, che dovrebbe, anzi deve garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, è sottoposto a turni che non lo rendono lucido e capace fino in fondo di svolgere il proprio servizio. Noi siamo sottoposti anche giustamente a dei controlli periodici per quanto riguarda l'alcol test, stupefacenti eccetera, come è giusto, tuttavia nessuno ci fa un test se noi siamo per esempio svegli fino in fondo, visto che questi turni. Quindi l'altro motivo dello sciopero, oltre alle pensioni, era una questione dei turni di lavoro, orario di lavoro eccetera. Il terzo motivo è che in questi anni sono stati ridotti moltissimo il numero dei ferrovieri in servizio. Noi siamo passati nel giro di 15 anni da 220.000 a 70.000. Siamo rimasti in pratica 6.000 capotreni, 6.000 macchinisti, quindi c'è stata una forte riduzione, ma soprattutto sono state desertificate le stazioni, cioè le stazioni, se voi vedete, non c'è più personale. Quindi qualsiasi anomalia dovrà intervenire il capotreno o il macchinista, perché non c'è più personale in servizio. Questo ha oggettivamente ridotto le capacità di regolarità del servizio, perché alla prima anomalia c'è un problema che blocca la circolazione. Tenete presente che specialmente qui nel Lazio, in Lombardia e in Campania, la produzione dei treni, il numero dei viaggiatori trasportati è decuplicato per una serie di questioni che sono legate anche al costo delle case in città, per cui la gente si sposta fuori e quindi fa il pendolare, quindi per una serie di circostanze di politiche sbagliate in termini urbanistici e di edilizia, e molti più persone prendono il treno, ultimamente anche per via del costo della benzina. Quindi sostanzialmente c'è stato un forte aumento della domanda, in parte anche l'offerta aumentata, ma sempre con meno personale che riusciva, che può agire. Quindi anche su questo punto specifico abbiamo scioperato. In più l'azienda, il gruppo FS Trenitalia, ha cercato di introdurre una modifica normativa che deresponsabilizza parzialmente il capotreno da alcune mansioni legate alla sicurezza. E questa è una cosa molto grave, perché a questo punto passiamo da un sistema in cui c'erano 3 o 4 controlli a un sistema in cui c'è un controllo solo, sarebbe solo il macchinista, che fra l'altro è solo, prima erano 2, adesso è uno solo. Quindi è una situazione che ha ovviamente creato malessere fra i lavoratori, perché conosciamo come funziona il servizio, e questo in parte, su questo sono tornati parzialmente indietro, perché si sono resi conto che era effettivamente una cosa anche un po' insensata. Perché la facevano però? Per 2 motivi. Uno, perché fra un po' c'è il rinnovo contrattuale, e se tu demansioni una qualifica puoi riuscire dopo a dire che la puoi pagare meno, e questo è un ragionamento che fanno per le prossime assunzioni soprattutto. Ma c'è un altro motivo più importante. Voi sapete che in Italia, non solo in Italia, con la scusa della crisi economica stanno cercando di eliminare il contratto collettivo nazionale di lavoro. Questo è l'obiettivo strategico che hanno, diciamo, i padroni, i banchieri eccetera. Nel caso dei ferrovieri l'operazione è ancora più profonda, stanno cercando proprio di eliminare i ferrovieri come categoria. Siamo rimasti pochi rispetto a prima. Se loro professionalizzano alcune qualifiche, questa operazione gli diviene più facile. Già disabilitando le stazioni hanno abbassato fortissimamente il numero di capistazione, che era una qualifica importante all'interno dei ferrovieri. Se demansionano anche il capotreno, alla fine rimane soltanto il macchinista come qualifica forte, ma una qualifica non fa una categoria. E oltretutto anche loro possono essere dequalificati, e stanno cercando di fare questo riducendoli, diciamo così, al ruolo di guidatori. Tutto ciò serve a loro per abbassare il, diciamo, il costo del lavoro, chiamiamolo così, ma in realtà è un danno forte sia alla regolarità della circolazione, sia anche alla qualità e alla sicurezza del servizio. Su questo punto ci sono state diverse battaglie importanti fra i ferrovieri. Chi si è esposto di più, è capitato più volte, è stato licenziato. Questo è il primo sciopero che viene fatto dai ferrovieri per il reintegro dei ferrovieri licenziati. Ce ne sono due in particolar modo: uno è Riccardo Antonini, che voi penso conoscete tutti perché è quello che ha fatto da consulente anche per la CGIL, fra l'altro, e poi per i familiari delle vittime della strage di Viareggio, 32 morti, un centinaio di feriti, ed è per questo motivo che è stato licenziato. E l'altro è Sandro Giuliani, capotreno di Roma Tiburtina anche lui, che sono 3 anni che è stato licenziato. Qui poi abbiamo dei tempi lunghissimi per quanto riguarda il reintegro. Sulla questione di Sandro Giuliani, come abbiamo formato un comitato che da quando lui non prende più il sussidio di disoccupazione prova a garantirgli almeno un piccolo sussidio nostro fatto da una cassa di solidarietà di 500 euro al mese, quindi c'è stato un elemento di solidarietà, però di fatto anche lui sta in attesa della possibilità di essere reintegrato, perché loro sono stati licenziati prima che venisse modificato l'articolo 18. Se fossero stati licenziati dopo, non c'avevamo neanche questa possibilità. Ecco, queste sono le motivazioni fondamentali. L'ultima considerazione importante è che questo è il primo sciopero di una categoria di lavoratori contro la legge Fornero. Noi ci auguriamo che, è chiaro, noi siamo stati sottoposti a un attacco più forte, perché a nessuno è stato spostato di 9 anni l'età pensionabile. Però noi ci auguriamo che anche gli operai, gli edili, cioè tutti coloro che sono sottoposti a dei lavori fortemente usuranti, organizzino degli scioperi, perché questa legge va assolutamente modificata. Riguarda anche i giovani, perché se viene bloccato il turnover, se noi non andiamo in pensione e non si fanno manco assunzioni, il dato per esempio dei macchinisti è molto forte, l'età media dei macchinisti è 50 anni. Non era mai successo che fosse così alta. Nessuna azienda al mondo in genere fa così, perché lì c'è del know-how, cioè della conoscenza che devi trasmettere, devi fare in modo che sì, perché l'efficienza di un'azienda, la qualità del lavoro è qualità anche dell'azienda, e il fatto che non è stato fatto in questi anni dà anche il senso che chi ha governato le ferrovie non ha tenuto conto anche di elementi fondamentali anche dal punto di vista imprenditoriale, se vogliamo.
Giuseppe. Scusa Giuseppe, allora tu hai detto tante cose interessanti, a me sembra in particolare 2 punti importanti del tuo discorso. Uno riguarda appunto il depotenziamento del contratto collettivo nazionale, diciamo un processo che, come abbiamo visto anche la scorsa settimana, ormai ha portato alla concretezza del fatto che in Italia i contratti aziendali possono contenere delle deroghe peggiorative al contratto collettivo nazionale. E ti volevo un po' anche stimolare su questa riflessione. E l'altra è che evidentemente alle tue parole si capisce come il processo di privatizzazione che ha interessato in particolare i treni abbia effettivamente peggiorato le condizioni di lavoro. Noi sappiamo, soprattutto con l'avvento dell'alta velocità in generale, poi con Italo, con i contratti, già i primi contratti che sono stati fatti a Italo, già paragonati a contratti di Trenitalia, prevedevano dei peggioramenti delle condizioni di lavoro. Tu hai fatto l'esempio del macchinista, a me cioè, da quello che mi ricordo, a Italo già c'è questa caratteristica che il macchinista doveva essere uno solo, la prima differenza con Trenitalia. E dalle tue parole si vede come da questi anni, in un certo senso, Trenitalia è come se ha cercato di adeguarsi in peggio alla concorrenza sulle condizioni di lavoro, quindi ci sia stato questo processo parallelo che ha concretamente poi portato condizioni di lavoratori, dei lavoratori peggiori. Sei d'accordo? Ci puoi un po' specificare meglio questa riflessione?
Sì, esattamente così è andata. Diciamo che il processo di privatizzazione, che comunque è un processo che va avanti da 20 anni, che ha avuto diverse fasi. Prima c'era le ferrovie erano pubbliche, erano ferrovie dello Stato, poi era un'azienda autonoma, poi sono passati a una SPA, poi una holding, poi è stata separata RFI, cioè i binari, dai treni, Trenitalia, si sono formate queste due cose. All'interno di Trenitalia c'è stata un'ulteriore divisione fra passeggeri e regionale, poi fra passeggeri è stato scorporato ulteriormente fra servizio base, intercity e diretti e alta velocità. Insomma, è stata tutta una serie di processi che ha visto sostanzialmente due fatti importanti. Il primo è stato abbandonato il trasporto merci. Questo è un fatto grave sia dal punto di vista dell'economia del paese. I morti per le strade dipendono anche da questo, i morti per incidenti stradali sulle autostrade. Il costo dei merci aumenta in questo modo. Tenete presente che la Germania e la Francia hanno utili soprattutto sul trasporto merci come aziende, quindi questa è stata la cosa più forte. Poi tutti gli investimenti fatti sull'alta velocità hanno tolto risorse da dove veramente tu sposti le persone, cioè sul trasporto pendolare, per le cose che dicevo prima che è aumentato moltissimo. Quindi siccome l'alta velocità costa molto, anche la stessa manutenzione dei binari, perché per mandare i treni a quella velocità i binari devono essere manutenuti in modo molto continuo. Fra l'altro l'Italia ha un assetto idrogeologico diverso da Francia e Germania, per cui è molto più difficile mandare, e quindi queste scelte hanno sicuramente prodotto un peggioramento del servizio per i viaggiatori, questo è il punto essenziale, e i costi che quindi sono aumentati per quanto riguarda le distanze alte, diciamo così. Chi deve spostarsi e andare a Milano oggi spende molto di più perché gli intercity e il servizio base viene sempre ridotto. Al sud addirittura è stato proprio abbandonato, per cui qui da Roma la maggior parte delle persone prende i pullman, perché il costo dell'alta velocità è tale che costa meno il pullman, insomma i servizi notturni sono stati abbandonati. La questione di Italo e di NTV, quello è stato un regalo fatto, questi ci hanno messo 300 milioni di euro all'inizio per fare questa società, praticamente se ci mettiamo d'accordo noi 5 forse potevamo farla anche noi, poi hanno preso soldi dallo Stato, sono intervenuti i francesi che hanno dato materiale, quindi giustamente più che Italo andrebbe chiamato Franco, perché tutta roba francese, e i francesi in questo modo sono entrati dentro. Ma è stata usata la questione di NTV, il nuovo trasporto viaggiatori, per fare un contratto pessimo, molto brutto ai lavoratori, e poi ci è stato detto siccome loro lavorano così c'è la concorrenza, bisogna farlo anche a voi, e questa è la vicenda del contratto 2009-2010. Questo è, diciamo così, quello che succede. Dopodiché questa azienda sta in grosse difficoltà economiche, non sta pagando gli stipendi, quindi oltretutto anche un'operazione questa di Italo che sta andando male. L'ultima cosa che volevo dire, la privatizzazione in questo momento si concentra sul servizio più importante, cioè sul servizio regionale. È stata fatta una cosa del genere in Lombardia con Trenord, avete seguito anche gli scandali che ci sono stati, quindi, e lo sciopero per esempio che abbiamo fatto noi venerdì è riuscitissimo in Lombardia, perché c'è una rabbia proprio forte da parte dei lavoratori per quello che è successo. C'è un tentativo molto pericoloso in Emilia Romagna, e infatti lì sono stati fatti già due scioperi dall'Unione Sindacale di Base riuscitissimi contro la privatizzazione. Devo dire che anche nel Lazio, qui da noi, nel 2004 fu fatto il tentativo di mettere a gara, cioè di lottizzare il trasporto, perché nessuna azienda riesce a prendere tutto il trasporto regionale. L'unico modo era lottizzarlo, mettendo il servizio buono, quello per l'aeroporto che rende molto, magari dandolo a qualcuno, e poi tagliando l'altro, rendendolo. Noi riuscimmo a bloccarlo, un po' con intervento politico, allora la Rifondazione e altre forze, un po' con intervento sindacale. Chi lo propose? Gargano, che era allora ministro dei trasporti. Poi, come sapete, fu indagato per la questione della sanità. Nelle intercettazioni telefoniche che poi fecero la magistratura emerse anche questo tentativo, disse esplicitamente: io riuscirò a lottizzare, a privatizzare, ho già l'accordo con alcuni sindacati, insomma praticamente un tentativo che però fu bloccato dall'iniziativa anche dei lavoratori. E quindi noi abbiamo ancora un trasporto regionale qui nel Lazio al lotto unico che è gestito da Trenitalia. La battaglia è fare in modo che lo gestisca meglio, perché l'ingresso dei privati produce aumento del costo dei biglietti, ma è come su ogni settore, sull'acqua, sulla sanità, dovunque entrano i privati c'è un aumento dei costi e un peggioramento del servizio, perché poi loro non seguono una politica collettiva, insomma, che per il bene dei viaggiatori, dei lavoratori, eccetera. L'ultima cosa che non ho detto, questo sciopero è stato organizzato, è importante questo sciopero anche per come è nato, in quanto c'è stata l'iniziativa di un coordinamento di RSU e RLS, Rotorie della Sicurezza, soprattutto capotreni ma anche macchinisti, che si è svolto due assemblee a Firenze, e rispetto a questa situazione sono stati loro che hanno un po' lanciato la piattaforma, e sono stati loro che hanno introdotto per esempio nella piattaforma il reintegro dei licenziati. Sulla base di questo poi tutti i sindacati di base, e questo è un fatto positivo, hanno anche loro proclamato lo sciopero, c'era già una data proclamata dall'Orsa e dal CAT, hanno aderito anche la CUB e l'USB. Quindi c'è stato, diciamo così, poi tutto il sindacalismo di base unito su questa cosa. Ovviamente CGL, CISL e UIL no, ma diciamolo francamente, al punto in cui siamo, CGL, CISL e UIL non sono la soluzione del problema, ma sono il problema. Questo è il punto. E la legge sulla rappresentanza lo evidenzia. Tanto è vero che, diciamocelo, noi abbiamo le RSU scadute da 6-7 anni, 5 anni. È chiaro, è un problema, perché già le RSU sono poche rispetto ai delegati, molti sono andati in pensione, qualcuno, quindi diciamo è anche fatica andare in trattativa perché le due stesse RSU, ma con la nuova legge probabilmente questi delegati manco verrebbero candidati ed eletti, per come è fatta la legge sulla rappresentanza.
E poi in più per voi evidentemente sarebbe stato difficile scioperare
già così è difficile.
Già così è difficile, evidentemente il testo unico, come abbiamo visto, infatti vi invitiamo sì. A sentire la nostra commissione, abbiamo visto evidentemente ormai avvia quel processo alla cancellazione del diritto di sciopero.
È vero, questo è vero.
Andando un po' a conclusione di questa intervista, ti ringraziamo. Volevamo solo un'ultima piccolissima domanda, se ci dici un po' le percentuali di adesione di sciopero. Sappiamo che soprattutto nelle alcune regioni del centro-nord è stato molto partecipato, ha bloccato varie stazioni, quindi se ci puoi giusto salutare dicendoci appunto come concretamente è andato questo sciopero.
Ma diciamo, a parte alcune punte eccezionali, tipo il 90%, 95% che dicevo prima, in Lombardia, penso oltre il 60% in Toscana, Emilia, anche qui a Roma oltre il 50%, cioè percentuali altissime per uno sciopero di 8 ore, questo è il punto. L'ultima cosa, così vi saluto anche io, noi andremo il 27 marzo dalle 11, faremo un presidio a Montecitorio, perché su questa questione delle pensioni vogliamo ovviamente, apriamo l'interlocuzione con tutti, ma anche il conflitto con tutti, cioè il Parlamento deve prendere atto di questa situazione insostenibile. Ripeto, ci auguriamo che altre categorie di lavoratori facciano lo stesso. C'è stato mi sembra 250 fabbriche avevano fatto un coordinamento RSU proprio contro la Fornero, ci auguriamo che iniziano a scioperare anche loro.
Allora, ringraziamo Giuseppe per la sua ottima intervista, è stato molto chiaro, ci ha aiutato molto, e rilanciamo il suo invito a una maggiore solidarietà dei lavoratori per lottare contro questo processo di privatizzazione e contro la riforma Fornero, che evidentemente peggiora le condizioni dei lavoratori.
Mandiamo uno stacco musicale e poi proseguiamo con la trasmissione.
Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia ho l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere. I primi anni del secolo, macchinista, ferroviere. I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti. Sembravi il treno anch'esso, un mito di progresso, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite, sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali. Parole che dicevano gli uomini son tutti uguali. E contro ai re, ai tiranni, scoppiava nella via la bomba proletaria e illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione, un treno di lusso, lontana destinazione. Vedeva gente riverita, pensava a quei velluti agli ori, pensava al magro giorno della sua gente attorno, pensava a un treno pieno di signori, pensava a un treno pieno di signori, pensava a un treno pieno di signori.
Allora sfumiamo questa bellissima canzone, purtroppo la sfumiamo, siamo di nuovo in onda dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 e proseguiamo questa trasmissione di Corrispondenze Operaie, la, diciamo, questa colloquiale corrispondenza qui in studio che abbiamo appena avuto ha descritto, ha toccato vari punti che in realtà riassumono tante cose di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse. Si è parlato dalla privatizzazione all'accordo sulla rappresentanza, per cui la situazione di Trenitalia e questo sciopero dei ferrovieri e del personale mobile in realtà racchiudono tanti problemi. Noi ora invece abbiamo un altro collegamento con un lavoratore di una ditta appaltatrice del servizio di pulizia Lab di Scalo San Lorenzo, perché da un po' di tempo hanno un problema i loro lavoratori, sono stati messi in contratto di solidarietà circa 150 lavoratori. Comunque per i dettagli chiediamo direttamente a questo lavoratore. Ci senti prima di tutto?
Sì, pronto.
Pronto, ci sei. Ok, ci sei. Allora, quindi se ci puoi spiegare un attimo che situazione avete, qual è stato il problema dal nuovo appalto che ci dicevi tu prima al telefono, da 3 anni c'è questa nuova ditta che, mantenendo un appalto a rialzo anziché a ribasso, ha mandato in contratto di solidarietà circa 150 persone. Se ci puoi dare qualche dettaglio in più.
Sì, allora questa ditta è entrata 3 anni fa. Quest'anno è diventata effettiva, è entrata con un contratto di 33 milioni di euro, è arrivata quasi a 38 milioni di euro e di conseguenza ha cominciato a mettere gli esuberi per prendere la solidarietà. Così ci sono 50 persone in meno sul lavoro, perché ha spezzettato le persone, e in più gli hanno passato la solidarietà, che poi all'inizio la Regione Lazio gliel'aveva bocciata, perché stava alto col budget, poi non si sa come gliel'hanno accettata, sempre perché dietro ci sta qualcuno che comanda e manovra tutto a livello di ferrovia e Trenitalia, e di conseguenza paghiamo noi lavoratori che ci hanno fatto passare la solidarietà, ci hanno levato le persone e in più stanno truffando l'INPS e lo Stato, perché l'INPS ci paga 1 ora e mezza, 2 ore e viene detratta dalla ditta, così paga meno tasse perché ci stanno meno ritenute e meno ore di lavoro, e di conseguenza fanno questi avanzamenti così che truffano lo Stato, l'INPS, invece di aiutare le ditte che stanno in difficoltà aiutano le ditte che stanno in positivo.
Senti, come si chiama questa ditta, giusto per averci un attimo il quadro più chiaro?
Dussmann Service.
Ok, Dussmann Service. Per cui la vostra situazione specifica di lavoratori e suppongo anche lavoratrici all'interno di questa hub è questa, che lavorate e un tot di ore vengono retribuite a voi dall'INPS, quindi da enti previdenziali dello Stato. Per cui quello che chiedevo è, fondamentalmente ci fa un doppio profitto questa ditta, perché oltre a prendere l'appalto non paga neanche realmente tutte le ore tramite questo contratto di solidarietà che ha ottenuto.
Certo, eppure a livello contributivo, perché scalando le ore pagano meno ore dei contributi.
E certo. Senti, questa situazione da quant'è che va avanti?
Questa no, sarà quasi 7-8 mesi. A dicembre abbiamo avuto un blocco perché sono arrivate le lettere dei licenziamenti, volevano licenziare 77 persone e già parecchi stavano fuori. Abbiamo fatto un po' di lotta per cercare di riassumere questa gente, però alla fine abbiamo accettato le condizioni loro, che se no volevano mandare via 77 persone.
Quindi 77 lettere di licenziamento per quando? Da quando devono partire?
Già erano partite da prima di Natale.
Ok.
Già ne erano arrivate, mi pare, 15.
Ok. E per cui voi qualche iniziativa l'avete messa in campo voi direttamente come lavoratori e lavoratrici, anche se i sindacati hanno fatto qualcosa, cioè, vi hanno appoggiato, vi hanno sostenuto, hanno cercato di risolvere
questo? Il sindacato ci ha appoggiato, sì, però il problema era che il sindacato nazionale è il marcio.
E ne parlavamo proprio prima, non so se tu ascoltavi la trasmissione, però ne parlavamo poco prima con l'altro lavoratore, appunto un ferroviere che hanno scioperato qualche giorno fa, e chiaramente, cioè, se da un lato il sindacalismo di base ha dato un supporto con lo sciopero, dall'altro CGIL e CISL e UIL costituiscono parte di questo problema anche.
Certo. E poi oltre che abbiamo questo problema con questa ditta, noi abbiamo problemi con altre due ditte che sono andate via. Una 5 anni fa non ha più pagato, ancora dobbiamo prendere i soldi. Un'altra 3 anni fa, che era di transito, la stessa cosa, se ne vanno, dichiarano fallimento e non pagano più, e andiamo avanti per cause, giudici fallimentari e via dicendo.
Cioè, queste erano le precedenti ditte in appalto, poi alle quali poi si è sostituita questa qui, che ha fatto tutto sto delirio fra contratti solidari e licenziamenti.
Sì.
Ok. Apro un attimo il microfono a Leonardo, che voleva farti un'altra domanda.
Senti, sì. Mi senti? Allora, praticamente sì, da quello che ho capito, a dicembre questa nuova ditta aveva mandato delle lettere di licenziamenti e voi comunque avete fatto delle azioni di protesta, dei blocchi, e siete riusciti a fermare questi licenziamenti. Naturalmente, sì, poi in un certo senso il compromesso è stato quello poi del contratto di solidarietà, quindi da un lato siete riusciti a fermare i licenziamenti, e questa è stata una cosa positiva, e dal mio avviso dimostra anche una buona unità che c'è tra di voi al lavoro, in quanto poi effettivamente avete accettato i contratti di solidarietà, ma per fermare i licenziamenti, e questo, certo, è avvenuto con delle vostre azioni di protesta, giusto?
Certo, sì, sì. Bloccato proprio l'impianto del lavoro.
Esatto, ci puoi un po' dire quello che avete fatto, quando è stato uno sciopero, è stato un blocco?
Allora, siamo stati la bellezza di un mese senza fare tutti i tipi di lavorazione per protesta.
Okay.
Poi finché hanno cominciato ad arrivare le lettere di licenziamento. Quando sono arrivate le lettere di licenziamento effettive, abbiamo bloccato l'impianto, non lavorava più nessuno. Poi sono arrivate le guardie, siamo stati un po' minacciati perché volevano mandare via tutti, volevano chiudere l'impianto, tutte queste cose qua. Però nessuno si è interessato che questa ditta stava prendendo dei soldi che non gli aspettavano.
Certo.
Non è che aiutavano una ditta che stava in difficoltà, aiutavano, sì, una ditta che stava inattivo
e che cerca di aumentare i suoi profitti, abbassando ancora il costo del lavoro, e con le tecniche che tu ci hai detto molto bene, che sono appunto il ricorso all'INPS, al contratto di solidarietà, farsi pagare meno contributi, farsi pagare meno ore. Quindi in verità, come ha detto prima Francesco, aumentano ancora ulteriormente i loro profitti a scapito dei lavoratori. Io penso che comunque con questo, magari dopo ripasso la parola a Francesco e possiamo chiudere, l'importanza di questa vostra risposta è stata nella determinazione che ha bloccato i licenziamenti e che quantomeno vi dà la possibilità, uno, di continuare a lavorare, e due, di provare a continuare un percorso di lotta che vi possa portare, questo è un augurio, a migliorare le vostre condizioni di lavoro.
Ma finché ci saranno tutti questi papponi al governo che gestiscono queste cose malamente, io penso che non si andrà mai a capo.
Senti Paolo, io al di là di dirti di rilanciare un po' quello che ha appena detto Leonardo, e tra l'altro di invitarti e altri lavoratori a chiamare in radio, interloquire anche con noi direttamente per far venire fuori novità, notizie, se ce ne stanno, di peggioramenti o miglioramenti, perché chiaramente quello che tutti ci aspettiamo sono piccole vittorie, anche se piccole ce le aspettiamo e le vorremmo. Però io provo a porre un ultimo punto di riflessione. Questa è una ditta che ha in appalto un servizio che quindi è esternalizzato, dato che noi di corrispondenze ne facciamo tante, e io personalmente conosco l'esperienza delle pulizie, del servizio di pulizia appunto alla Sapienza, all'università. Una delle prospettive certe di miglioramento, poi è difficile sempre raggiungere, è molto difficile, sarebbe quella di una reinternalizzazione del servizio. Voi per caso ne avete parlato fra di voi? È venuto come spunto?
Tra di noi lo sai che c'è gente che c'ha paura, non è facile mettere tutti d'accordo, pure perché erano arrivate già le lettere di licenziamento, la gente qualsiasi cosa ha paura a affrontare il problema. Stiamo andando avanti un po' così, alla rinfusa.
Beh, di certo, guarda, dimmi.
Il problema è che adesso hanno diviso dei lotti e siamo ancora di meno. E abbiamo ancora più problemi perché abbiamo carenza di personale.
Certo.
Non c'è più agente di prima perché hanno spezzettato tutto. Qualcuno l'hanno mandato in pensione, qualcuno sta in malattia, via discorrendo, e ci troviamo in difficoltà noi che seguitiamo ad andare a lavorare.
Certo. Senti, allora, hai descritto abbastanza bene una situazione molto problematica, della quale tra l'altro non si trovano notizie di fatto da nessuna parte, per cui ci viene anche nuova a noi conoscerla. Di sicuro noi crediamo una cosa, che se ci stanno dei problemi da affrontare, l'unica maniera per provare a vincere è affrontarli unitamente, sia voi all'interno del vostro luogo lavorativo, sia con un sostegno che vi può venire da noi, dalla trasmissione, per quel poco che può fare, sia da altri compagni e compagne o persone, individui e collettività sensibili al problema. Per cui noi questo augurio che vi facciamo è di proseguire con forza e dignità la vostra, se c'è o comunque se ci potrà essere, mobilitazione, e cercare di risolvere tutti questi problemi. Chiaramente i contatti cerchiamo di mantenerli, appunto, per dare una mano a tutti quanti.
Certo.
Con questo, non so, ti possiamo salutare, ti ringraziamo per questa corrispondenza. A risentirci presto.
Va bene,
ciao, buona giornata. Allora, mandiamo un piccolissimo stacco musicale e poi ritorniamo per concludere la trasmissione con un'altra corrispondenza.
Don't Ok, siamo sempre su Radio Onda Rosso 87.9. Il prossimo collegamento e ultimo lo andremo a fare con un operaio delle acciaierie Lucchini di Piombino. Vabbè, la situazione, diciamo, di questa azienda, che tra l'altro è il secondo polo siderurgico italiano subito dopo l'Ilva, quindi insomma stiamo parlando di un'azienda che può contare ben circa 2.500 lavoratori, che arrivano a 4.000 con l'indotto appunto. Quindi allora, visto che non ci sono tempi lunghissimi, ora lasciamo subito la parola a Massimo, che ci illustrerà un po' la situazione. Ciao Massimo, ci senti?
Ciao, buongiorno. Senti, niente, fra Piombino si sta facendo ultimi giorni drammatici, perché insomma siamo la fabbrica deve vedere veramente commissariata. C'è stata un'asta di vendita e ci sono state delle varie proposte di chi la deve comprare, ma praticamente non ho sentito delle proposte che chiuderebbero solo l'alto forno e quindi la chiusura totale dello stabilimento. Però c'è anche un'offerta di una società araba che sarebbe la salvezza di Piombino. Dove praticamente dal bianco al nero, se arrivano gli arabi, Piombino va avanti con la sua produzione, con l'alto forno in marcia, e se non gli arabi non vengano, non viene accettata la proposta degli arabi, ci sarà un disastro sociale, ci sarà 3.000-4.000 persone praticamente senza lavoro.
Sì, Massimo, vabbè,
non ci possiamo immaginare nemmeno
giusto brevemente, che vabbè, diciamo che sono state presentate varie offerte d'acquisto, seppur non vincolanti. Perché tu dici che questa offerta appunto di questo gruppo tunisino può, diciamo, salvare la situazione della
Cina? Sì, perché porterebbe avanti sempre la produzione dei loro taglie. Hanno dei progetti, sono stati presentati dei progetti dove praticamente faranno sempre marciare l'alto forno, nel frattempo costruirebbero degli altri forni elettrici, e poi si partirebbe alla conclusione dei forni elettrici, si partirebbe con la costruzione dell'alto forno in Corex, cosa non indifferente, sarebbe il primo progetto di tutta Europa, ecco.
Sì.
E quindi darebbe la continuazione della fabbrica, cosa che dovevamo dire che è l'unica in tutta Italia, e poi anche una seconda in Europa, tra le prime in Europa, che fa le rotaie.
Sì, infatti, invece, per esempio, per le altre proposte d'acquisto comporterebbero essenzialmente, dici un po', di uno spacchettamento.
Sono chiacchiere. Interessa solo i treni, e poi qualcuna con una costruzione, ovviamente sarebbe la fine della siderurgia, via.
Sì. Invece ci puoi illustrare un po', sempre brevemente, qual è la situazione dei lavoratori, visto che diciamo
la lavorazione, cioè, io compreso, siamo aggrappati a questa esperienza dell'arabo, perché insomma ora finisce anche il contratto di solidarietà. Siamo esclusivamente accorpati a questo progetto.
Quando scadono praticamente i contratti di solidarietà?
Di qui a aprile, il 10 di aprile, il 15.
Sì, quindi siamo
e quindi siamo aggrappati all'arabo, via. Se viene lui c'è la continuazione, se no davvero qui c'è un dramma sociale pauroso. Qui si parla anche di, con l'indotto e tutto, di 5.000 famiglie, cioè nel discorso.
Sì.
E poi tutto il resto, cioè un domino che si scatena a livello della Val di Coria, al posto di qui.
Si senti?
È veramente un dramma sociale, dove ecco non si capisce perché si trova uno che vorrebbe questa fabbia e tu c'è un mistero dietro, ecco. In Italia si trova un compratore, uno che vuole investire, e tutto, c'è un mistero dietro, non si capisce quella cosa.
Sì. Massimo, appunto volevo chiederti un'altra cosa, visto che diciamo dal dicembre del 2012 l'azienda è stata praticamente commissariata, ci puoi dire soprattutto se c'è stato un cambiamento nella condizione dei lavoratori in questo periodo, diciamo da allora?
Cambiamento fino adesso. È così forte. Contratto di scontrato di solidarietà, e quindi si gira e lo faccio, quindi più pensionamenti, faccio 10 giornate al mese e si va avanti così, cioè meno male c'è questo contratto di solidarietà, perché se no ci avrebbero, io non so che fine sarebbe fatto, perché io nei posti di lavoro sono stati, la produzione è stata portata al minimo e quindi le persone sono state portate al minimo, quindi con il contratto di solidarietà si gira tutti e si fa qualche giornata l'ultima, ecco.
Sì, e in merito a questo voi come lavoratori delle acciaierie come vi state organizzando, come state reagendo a questa situazione?
Certo, noi abbiamo avuto la fortuna che Fiamme Vino hanno tenuto sul discorso di tenere sempre, portare avanti il discorso di portare l'altro forno sempre in marcia. Abbiamo avuto questa fortuna lì, che sono stati praticamente sempre insieme, ecco, anche il sindaco di Piombino si è dato da fare. Come lavoratori siamo proprio all'estremo, perché anche in fabbrica siamo veramente all'estremo, non ci sa più benzina da dare. Aspettiamo questo momento e poi non so come andrà a finire, non lo so, perché insomma, la partita è molto grossa.
Sì, infatti sicuramente appunto lo ribadivamo prima, ha un'importanza centrale.
Certo. Sì. Veramente comincia, ma anche su posti di lavoro comincia un po' a tentennare, perché se non c'è delle chiare, cioè se 2 anni che si vive con l'incertezza di oggi si chiude, domani si va avanti, oggi si chiude, domani si va avanti, cioè, è veramente un'agonia. E anche nei posti di lavoro, cioè è veramente pesante.
Questa è l'Italia di oggi.
Senti, anche il governo, però, anche.
Senti, vabbè, Massimo, scusa. Ha descritto una situazione quasi disperata dal vostro chiaramente punto di vista, giustamente anche, cioè che da anni non sapete se continuate a lavorare, mo c'è questo problema che se gli arabi non si accetta l'offerta degli arabi, voi fondamentalmente andate a casa, per cui parlavi anche di un disastro sociale per la città di Piombino. Noi quello che possiamo fare, al di là di darvi voce chiaramente per comprendere la situazione e cercare di spronarvi, come abbiamo fatto anche con le corrispondenze prima che descrivevano situazioni abbastanza drammatiche, non come la vostra probabilmente, però abbastanza drammatiche, noi quello che possiamo fare è spronarvi a mantenere la mobilitazione. Noi chiaramente qui non abbiamo soluzioni, non abbiamo ricette da darvi, non capiamo quale possa essere il modo per andare avanti, però di sicuro collettivamente un modo si può trovare, di sicuro non è aspettando la soluzione dei padroni che le nostre condizioni possano migliorare.
L'unico modo è uno solo, in questo momento i lavoratori devono stare uniti. Certo. L'unico modo è questo qui, uniti. Se si riesce a essere uniti come siamo stati fino adesso, forse la partita si può vincere.
Esatto.
Se i lavoratori si prendono di oraggio, è finita per tutti.
Esatto, per appunto, ecco, questo mi sembra che sia un messaggio principale, diciamo, da lasciar passare come costrutto di questa corrispondenza, di questo collegamento. A parte questo, Massimo, noi ora per questioni di tempo ti dobbiamo lasciare, però sicuramente seguiremo la vostra situazione, la vostra lotta, ci auguriamo prossimamente con risvolti positivi, quindi va bene.
Posso dire un'altra cosa? Questo stabilimento è in piedi, è arrivato finora dove è arrivato e sta sempre marciando grazie ai lavoratori che lo tengono in marcia, grazie a loro e grazie anche all'organizzazione universitaria, con questo sindaco. Voglio mettere io, ma il lavoratore principale, non certo i dirigenti, che qualcuno trema per tenere anche fermo.
Certo, sì, infatti ricordiamo anche che verso metà febbraio c'era stato il rischio appunto di carenza di materie prime, sono stati stessi i lavoratori che occupando la direzione della fabbrica hanno imposto l'acquisto delle nuove materie prime e continuare la produzione, quindi ecco, poi i lavoratori sono ben coscienti della loro, sì, sono uniti e sono ben coscienti della loro forza, quindi benissimo. Allora Massimo, guarda, a questo punto ti salutiamo e ci risentiremo prossimamente, va bene? Ti ringraziamo tantissimo per la tua disponibilità, va bene? Grazie Massimo, ciao.
Allora, siamo arrivati con qualche minuto in meno rispetto fortunatamente all'ora a nostra disposizione, per cui non rubiamo ulteriore tempo al giornale radio. Siamo arrivati appunto alla conclusione e ricordiamo l'appuntamento che lanciava prima il ferroviere qui che è venuto in studio, che è un presidio il 27 marzo alle ore 11 fuori a Montecitorio, organizzato da questa sigla ancora in marcia, però ci diceva che probabilmente aderiranno tutte le sigle del sindacalismo di base, ed è un presidio contro la legge Fornero che ha colpito in misura maggiore loro, personale mobile delle ferrovie, in quanto gli ha aumentato l'età pensionabile di circa 9 anni in un sol colpo, come appunto diceva prima. Noi con questo penso che ci possiamo tranquillamente lasciare, ci risentiamo chiaramente lunedì prossimo con una nuova puntata di Corrispondenze Operaie. Allora, buon lunedì a tutti e a tutte.